Lessico personale con Tommaso Pincio.
Avevo 6 anni quando saltò fuori che era opportuno asportarmi le tonsille. Il chirurgo incaricato però si dimostrò non poco maldestro. Mi fece infatti uscire dalla sala operatoria con un tampone conficcato in gola. Nessuno si era accorto di nulla. Mi dimisero, ma il giorno dopo, tornato a casa, cominciai a sentirmi male. Mi venne un febbrone da cavallo e mia madre, preoccupata, telefonò al medico. Tutto normale, le fu detto. L'infezione generata dal tampone marcescente fece però salire ancora di più la temperatura. Passai allora giorni penosi, boccheggianti, con la testa in fiamme. La notte rantolavo insonne, imparando a distinguere nel buio della camera i rumori che annunciavano il mattino. Una particolare auto che veniva messa in moto a una certa ora, l'ascensore che andava su e giù scandendo come un pendolo gli orari dei condomini. Io non mi lamentavo, non emettevo un gemito. Ero rassegnato. Con la naturale consapevolezza dei bambini ero giunto a comprendere che sarei morto. Stranamente mi trovavo d'accordo col medico, trovavo normale dover morire. Del resto avevo vissuto pochissimo. Mio padre dovette leggermi questa consapevolezza negli occhi perché un giorno, guardandomi, disse a mia madre: «Io lo porto a fare un giro». Lei gli domandò se per caso non fosse impazzito. «Il bambino ha la febbre a 40», disse. Mio padre non l'ascoltò. Mi imbacuccò per bene, perché era inverno, e mi portò fuori per farmi vedere il mondo un'ultima volta. In strada camminavo come gli astronauti delle missioni Apollo. Ballonzolavo nel pesante cappotto verde, col berretto di lana calcato sugli occhi e la sciarpa agganciata al naso. Pensavo che fosse la mia ultima passeggiata, dopodiché sarei morto in camera, ascoltando i rumori che precedevano il mattino o qualche ora del giorno o della notte. Ma c'erano dei bambini nel piccolo parco pubblico dove andavo sempre a giocare. Si stavano sfidando in uno speciale tipo di capriola che loro chiamavano il giro della morte. Si aggrappavano alla barra orizzontale di una recinzione metallica, quindi piegavano le gambe e si lanciavano in una giravolta completa. Mio padre allentò la presa della mano. Che male poteva farmi ormai un giro della morte? Arrancai verso la recinzione e mi aggrappai a una delle barre. Gli altri bambini mi squadrarono interdetti. Nessuno di loro era imbacuccato a quella maniera ridicola. Ancora più di stucco li lasciò la mia esecuzione dell'esercizio. Sarà stato per via dei guanti che scivolavano sulla barra o per via del mio stato di debilitazione. Fatto sta che non portai a termine la giravolta. Mi bloccai a metà, con il corpo piegato in due, la testa in giù, lo stomaco schiacciato contro la barra. Provai a darmi una spinta, ma non mi mossi da quella posizione. Il berretto cadde in terra, la sciarpa si allentò e vidi mio padre correre verso di me in un mondo sottosopra. A quel punto fui colto da un violento attacco di tosse. Poi udii la voce di mio padre dire: «Cos'hai sputato?» Scrutò la stomachevole pallottola spugnosa di un grigio rossastro che stava ora in terra. Sembrava un cervello in miniatura. La raccolse. Non sapendo dove metterla, svuotò la scatola di cerini che aveva in tasca e la sistemò lì. Il giorno dopo la febbre sparì e fu chiaro a tutti, a me per primo, che anche questa volta l'avevo scampata per miracolo. Mi sentivo un po' in colpa per questo, in colpa di dover essere ancora sfamato, accudito, istruito, in colpa, non so bene perché. Forse all'origine della mia passione per i luoghi sospesi, transitori, precari, per le case in vetrina dei negozi d'arredamento prima e per le stanze d'albergo poi, c'è proprio l'insopprimibile sensazione di essere di troppo, di non meritare lo spazio che si occupa, la vita che si vive.